Il Vangelo di Giovanni ci fa vedere questa immagine di cui abbiamo parlato anche Rabbia Chiara, di Maria sotto la croce, alla quale viene affidato il discepolo amato e viceversa. E Maria viene affidata a lui. Ai piedi della croce ha inizio quello speciale affidamento dell'uomo alla madre di Cristo, così dice la Redentrice, l'encica di Giovanni Paolo II. Ai piedi della croce ha inizio quello speciale affidamento dell'uomo alla madre di Cristo. E anche viceversa. Allora, l'affidamento a Maria ha questo doppio... è un biglietto di andata e ritorno, potremmo dire. Siamo noi che affidiamo la nostra vita a lei come madre, come abbiamo già detto, hanno già detto anche loro, è davvero un aiuto preziosissimo ad incontrare il suo figlio, ma è anche la disponibilità, la consapevolezza di accogliere Maria nella nostra vita, di fare spazio a lei come compagna di viaggio del nostro cammino. Nel Vangelo di Giovanni, dove abbiamo questa icona di Maria sotto la croce, è lo stesso Vangelo che ci parla, e c'è un richiamo forte, alle nozze di Cana. Nel capitolo 2, le nozze di Cana, c'è questo riferimento grande a Maria quando si troverà sotto la croce, quando Gesù si rivolge a lei: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora? La sua ora sarà la croce, dove di nuovo si rivolgerà a sua madre con questo appellativo: donna, ecco tuo figlio. C'è questo legame forte tra la vita familiare, la vita di matrimonio, la sponsalità e anche la croce. Ricordiamo che la croce dai padri della Chiesa è vista come il talamo, il letto nuziale di Gesù. Quel letto dal quale scaturisce la Chiesa, la sua sposa. In questa simbologia forte ci vediamo che il matrimonio è proprio quel sacramento dove viene reso sacramento, viene consacrato il legame proprio che c'è tra la sposa e la sposa, il volersi bene, la comunione proprio che c'è. Ecco che la presenza di Maria nel matrimonio ci dice la presenza di Maria nelle nostre relazioni. È esperta di relazioni, è esperta tessitrice di relazioni. Continua a curare, a prendersi cura del corpo di Cristo, come dicevamo che è la Chiesa. Una caratteristica particolare anche della celebrazione dell'Eucaristia, nel quale ci può illuminare bene Maria, è proprio quella dell'offertorio. Nell'offertorio noi portiamo all'altare il pane e il vino, sono segni frutto della terra, del lavoro dell'uomo, ma portiamo all'altare insieme a questi doni la nostra vita, noi stessi, le nostre paure, le nostre attese, le nostre fragilità, i nostri progetti, quello che noi siamo, quello che noi viviamo. L'Eucaristia ci chiede di diventare a nostra volta membra di Cristo, di diventare a nostra volta corpo e sangue di Cristo. Portare all'altare le nostre ferite, le nostre attese, i nostri doni, perché possano trasformarsi in Lui. Non ha senso partecipare all'Eucaristia se non ci facciamo a nostra volta Eucaristia. Noi non siamo felici quando abbiamo preso la vita di qualcuno. Non siamo felici quando abbiamo preso la vita di nostra moglie, la vita di nostro marito, quando abbiamo preso la vita dei nostri figli. Siamo felici quando diamo la vita, quando abbiamo donato la vita, quando vediamo che la nostra vita dà vita a qualcun altro. Non siamo felici quando prendiamo, ma quando offriamo. In Maria abbiamo un modello esemplare proprio di questa offerta di sé, offerta della sua vita, offerta del suo corpo a servizio proprio dell'incarnazione. E questo affidamento sotto la croce è allora l'immagine anche dell'affidamento che noi viviamo, dell'affidamento che alla fine di questo anno vorremmo affidare anche, diciamo, anche come comunità, come piccole comunità, l'affidamento a Maria. È bellissimo vedere come anche nelle piccole comunità, che sono comunità di vocazione, comunità di amicizia, comunità di famiglie, e non è difficile ritrovare l'idea, l'immagine del cenacolo nelle nostre piccole comunità di famiglie. Ecco, Maria è colei che è presente nel cenacolo, anzi potremmo dire che va dal cenacolo al cenacolo, dall'ultima cena, dove c'è la lavanda dei piedi, dove c'è l'istituzione dell'Eucaristia, seguirà la passione di Gesù, si troverà sotto la croce, vedrà la sua sepoltura, farà esperienza della risurrezione di Gesù, ma la troveremo ancora di nuovo nel cenacolo, con gli undici, perché mancava Giuda, in attesa della Pentecoste. E ci dice Atti che Maria era nel cenacolo, insieme agli apostoli, erano perseveranti e concordi. Ecco allora perché è bello e ha senso fare un affidamento a Maria come piccola comunità, come comunità di famiglia, come comunità di amici. Perché con Maria è più facile essere concordi e perseveranti, è più facile vivere l'intimità, la grazia, la bellezza del cenacolo. Essere concordi e perseveranti ci dice due elementi. La perseveranza ci dà un elemento temporale, vuol dire che erano assidui, erano abitudinari, cercavano di essere fedeli a questo appuntamento. Quindi la fedeltà all'incontro, la fedeltà a ritrovarsi, la fedeltà ad esserci. E concordi dice uno stato interiore, dice una condizione. Tentavano di essere un cuor solo, tentavano di essere un cuor solo e un'anima sola. Questo era lo scopo per cui si trovavano insieme, continuavano a trovarsi in quel luogo che era un luogo fortemente non solo simbolico ma fortemente affettivo, perché Gesù gli aveva lasciato il mandato: fate questo in memoria di me. Ecco, con Maria, l'affidamento a Maria che possiamo vivere come piccole comunità ha questo grande valore, ci fa vivere l'esperienza forte, ci fa entrare sempre di più nell'intimità del cenacolo. E c'è un ultimo aspetto molto, molto bello, che l'affidamento a Maria ci educa alla gratuità. Maria è proprio maestra di gratuità. Leggiamo nella Lumen Gentium 60. Ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini non nasce da una necessità oggettiva, ma da una disposizione puramente gratuita di Dio, e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. Ecco, l'azione di Maria non nasce da una necessità oggettiva nella redenzione. Non abbiamo, potremmo dire, non abbiamo bisogno, ma ogni azione di Maria è per un aspetto di grazia. La presenza di Maria nella nostra vita, l'accogliere Maria in casa nostra, significa essere alla scuola della gratuità, alla scuola non solo del dono di noi stessi, ma di farlo con gioia, di farlo con un cuore allargato, con un cuore dilatato. Di stare proprio alla scuola di Maria significa stare alla scuola eucaristica, perché l'Eucaristia è l'incontro e il far entrare nella nostra vita Gesù. Ecco, Maria ha portato nel suo grembo Gesù e continua a guidarci, ad aiutarci ogni giorno in questo. Vorrei concludere l'intervento con leggendovi un brano di Mounier, è un filosofo personalista. Ci parla in particolare della sofferenza legata a sua figlia Françoise, che si ammalò di encefalite. Però lo sguardo che dà è uno sguardo molto, molto bello e di speranza. Dice: che senso avrebbe tutto questo se la nostra bambina fosse soltanto una carne malata, un po' di vita dolorante, e non invece una bianca piccola ostia che ci supera tutti, un'immensità di mistero e di amore che ci abbaglierebbe se lo vedessimo faccia a faccia. Se ogni colpo più duro non fosse una nuova elevazione che ogni volta, allorché il nostro cuore comincia ad abituarsi al colpo precedente, si rivela come una nuova richiesta di amore. Poi dice anche: sento che la nostra bambina si trasforma dolcemente in offerta, in una tenerezza che oltrepassa, che parte da lei, ritorna a lei, ci trasforma con lei, e che la stanchezza appartiene soltanto al corpo che è così fragile per questa luce e per tutto ciò che c'era in noi di abituale, di possessivo, con la nostra bambina che si consuma dolcemente per un amore più bello. Un altro pezzo dice: sento tanta gente dirci è toccata loro una grande disgrazia. Invece non si tratta di una disgrazia, siamo stati visitati da qualcuno molto grande. Così non ci siamo fatti delle prediche, non restava che fare silenzio davanti a questo nuovo mistero che poco a poco ci ha pervaso della sua gioia. Ecco, non era per concludere con delle note dolenti, ma era perché lo sguardo di fede, lo sguardo di una madre, lo sguardo di Maria proprio sotto la croce, che ha visto l'agonia e la morte di suo figlio, però è quel luogo dove nasce la sua maternità per noi, dove nasce la sua fecondità, dove è nata anche la fecondità redentrice di Cristo. E concludo con un episodio di qualche giorno fa. Siamo stati in pellegrinaggio con la nostra unità pastorale a Nomadelfia, e una cosa che mi ha colpito, non so se sapete che loro fin dai tempi di Don Zeno hanno adottato tanti ragazzi, all'epoca adottato, adesso ce li hanno in affido, e ancora oggi, come nei primi tempi, quando arriva un nuovo bambino in affido alla comunità, vanno davanti all'altare e viene detto al bambino: ecco tua madre, e alla madre: ecco tuo figlio. Esattamente le stesse parole che Maria ha ricevuto, Maria e il discepolo amato hanno ricevuto da Gesù. Ripartono tutte le volte da questo mistero, il mistero della maternità di Maria. E sono storiche, adesso ultimamente sono venute a mancare quelle che erano le madri per vocazione, le mamme per vocazione. Ce n'è ancora qualcuna vivente e hanno avuto qualcuna 72 figli adottati in affido, qualcun altro 65-67, e quelle che loro definiscono maternità virginea, che ha dato la vita proprio per vivere la maternità per chi non aveva i genitori. E in questo possiamo vedere davvero la bellezza e l'esemplarità di Maria in modo ancora più bello, ancora più mirabile, perché continua a vivere questo per ciascuno di noi da quel giorno sotto la croce.